Innanzitutto voglio esprimere il mio ringraziamento alla piccola famiglia dell'Annunciazione, fratelli e sorelle, per questa straordinaria occasione di ricerca e di riflessione nella memoria di Giuseppe Dossetti. Desidero davvero dire la mia gioia di essere qui accanto a loro nella memoria del padre. Un cristiano che per me resta, oltre che un cristiano evangelico, ma soprattutto l'ermeneuta più autorevole della Santa Scrittura che io ho conosciuto finora nella mia vita. Lo dico, l'ho scritto, lo testimonio, ho mai avuto un altro maestro più grande di Don Giuseppe e più penetrante di lui nella grazia dello Spirito Santo quando si tratta proprio di cogliere come lui leggeva le scritture. Ancora oggi io continuo a leggere assiduamente le sue omelie che mi accompagnano in tutto l'anno liturgico e nelle diverse occasioni, perché sono di una ricchezza spirituale davvero straordinaria. Certamente la mia riconoscenza per Don Giuseppe viene dall'assiduità con cui abbiamo percorso gli anni da dopo il Concilio fino al momento del suo beato transito. Il tema affidato non riguarda oggi gli scritti o l'eredità di Don Giuseppe, anche se devo dire più volte torno a questi scritti e ho già cercato di dare anche dei frutti di riflessione e ricerca, la preghiera in Don Giuseppe, la sua visione del monachesimo, e ho quasi terminato un altro lavoro su proprio il suo rapporto con la parola di Dio. Ma è vero che in Don Giuseppe c'era la sollecitudine per il futuro del monachesimo. C'era sovente la domanda riguardo alle nuove generazioni e se l'attuale monachesimo è capace di trasmettere l'eredità della vita monastica. Ancora insieme, quando abbiamo dato un contributo per il sinodo sulla vita religiosa, contributo che è entrato all'interno dell'Instrumentum Laboris, più volte io e Don Giuseppe ci dicevamo: ma in questa crisi che si stava in quegli anni sempre più accentuando, sarà possibile ancora il monachesimo? E mi permetto di dire, la domanda era soprattutto nella Chiesa cattolica, perché se nella Chiesa ortodossa ci sono i segni di un sostanziale mantenimento di questo dono e carisma, è pur vero che nella Chiesa cattolica, voi sapete, è un carisma che sta effettivamente scomparendo. Questa è una realtà della quale dobbiamo pigliare atto e pensare ormai a questa chiusura continua dei monasteri, soprattutto nel nord Europa, ma oimè negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, anche della Francia, che era il luogo dove il monachesimo si era mantenuto più fedele alla tradizione autentica monastica benedettina e trappista, ma ormai la maggior parte dei monasteri si trova da anni, alcuni già da 20 anni, senza nuovi ingressi e con una vita davvero precaria, ma che diventa precaria non solo per un monastero o l'altro, ma per tutto il monachesimo, almeno quello benedettino o trappista, che certamente è il monachesimo tradizionale per l'Occidente. Però alla domanda, e conosco abbastanza i fratelli e le sorelle della piccola famiglia, la domanda certamente ha una sola risposta: che cosa può dire il monachesimo alle nuove generazioni? Quello che ha detto sempre, quello che può dire ai giovani e che può dire semplicemente agli uomini in mezzo al quale il monachesimo vive la sua vocazione. Si potrebbe formulare in un altro modo la nostra domanda. C'è un contenuto profetico, ma attenzione, attenzione all'uso di questa parola abusata. Profetico significa c'è nel monachesimo la capacità di parlare a nome di Dio agli uomini di oggi e alle nuove generazioni che si affacciano. Perché voi lo sapete, la profezia è un dono del Signore, ma il profeta è colui attraverso il quale Dio dice una parola agli uomini in cui il profeta, in mezzo ai quali il profeta è collocato. Io amo sempre ricordare che nel simbolo niceno-costantinopolitano noi confessiamo di credere nello Spirito Santo, lo Spirito del Signore che ha parlato attraverso i profeti, qui locutus est per profetas, e che nella sua libertà, in ogni tempo, in ogni cultura, ha fatto udire la sua voce e l'ha attestata in modo specifico nelle sante scritture. Ma se è vero che i profeti hanno profetato fino a Giovanni Battista, se è vero che Dio ha parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, se è vero che ha parlato ultimamente per mezzo del Figlio e in modo definitivo, resta anche vero che lo Spirito continua ad essere presente nella Chiesa. Non dimentichiamola, la quale è chiamata ad essere un popolo profetico. Gesù Cristo è il profeta escatologico, ma è il profeta il cui spirito è sceso sulla Chiesa per sempre. E la comunità convocata da Gesù partecipa della missione di Cristo nella storia quale popolo profetico. Proprio il Concilio Vaticano II, per noi una beata memoria, nella Lumen Gentium dedica un intero paragrafo alla funzione profetica del popolo di Dio. Dunque tutta la Chiesa deve essere profetica, tutta la Chiesa deve essere il luogo in cui risuona la parola di Dio e quindi il luogo profetico nel quale Dio continua a parlare all'umanità. Da questa verità deriva il fatto che tutte le vocazioni ecclesiali ricevono e vivono il dono della profezia e che questa qualità profetica non può essere accaparrata da qualcuno, neanche esercitata in modo esclusivo da qualcuno, da qualche componente ecclesiale o da qualche uomo carismatico. Resta vero che nella Chiesa, ripeto, che è tutta sacerdotale, profetica e regale, esistono forse delle polarizzazioni. Certamente, se coloro che guidano il popolo di Dio assolvono soprattutto una funzione pastorale. È anche vero che quanti esercitano soprattutto attraverso la vita monastica una vocazione che il Signore ha voluto e si fanno testimoni essenzialmente di Cristo profeta senza alcuna esclusività e soprattutto, attenzione, non ex officio, non ex officio, anche se sovente la vita religiosa continua a dire noi vita profetica, è sbagliato. Non è l'ufficio che garantisce la profezia, ma è la sottomissione allo Spirito Santo la quale può garantire una qualità profetica. Certo, la vita monastica, secondo Eusebio di Cesarea, nata per un eccesso d'amore per Dio, ha avuto ben presto la consapevolezza di assumere tratti della forma vite dei profeti, Elia, Eliseo, Giovanni il Battista. E per questo si è definita anche bios profeticos, vita profetica, luogo di manifestazione della profezia in continuità spirituale con le confraternite dei profeti di cui la Scrittura ci dà testimonianza ai tempi di Samuele, in continuità con Elia, Eliseo, Giovanni il Battista. In verità, nella storia della Chiesa, ogni volta che dall'unico ceppo del monachesimo, rimasto tale ancora oggi nell'Oriente cristiano, è sorta una forma di vita in obbedienza ai segni dei tempi riconosciuti e allo Spirito Creatore, un messaggio è stato dato alla Chiesa e agli uomini, un segno di vicinanza di Dio, un segno della forza del Vangelo, la quale è ancora efficace nel nostro oggi. Nel libro di Isaia c'è un passo eloquente che è stato ricordato da Suor Agnese in un suo raro scritto sulla vita comunitaria, un testo veramente molto straordinario, non solo perché ci dice l'eco di quella spiritualità di cui vive la piccola famiglia, ma poi serve per ogni comunità per mettere i puntini sugli veri sulla vita comunitaria. Ebbene, questo passo di Isaia al quale allude e più che allude Suor Agnese è quello in cui il profeta un giorno riceve una parola da Dio. E nel confidarla ai suoi discepoli, alla sua comunità, proclama anche la sua fede. Io ho fede nel Signore, che attualmente nasconde il suo volto alla casa di Giacobbe, e io spero in Lui. Io e i miei figli che il Signore mi ha dato siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore. E alcuni esegeti dicono che questi figli che Isaia presenta non è certo che siano i suoi due figlioletti, ma che con ogni probabilità era la comunità, i discepoli di Isaia. Io e i miei figli, in questo momento in cui Dio ha nascosto il suo volto al popolo, noi siamo segni e presagi. La vita monastica, al suo apparire, si è mostrata subito come un segno e presagio per la Chiesa e poi per tutti gli uomini. E la vita monastica deve confessare umilmente che questa è la sua vocazione, ma deve sapere che perché questa sia la sua realtà oggettiva, occorre ogni giorno tentare questa sottomissione assoluta e obbediente alla volontà del Signore. La vita monastica si è sempre riferita ai profeti. Sarebbe lungo vedere ogni volta che i padri della Chiesa, ma ricordo che ancora Guglielmo di Saint-Thierry nel XII secolo scrive: il monachesimo è vita prefigurata dai profeti dell'Antico Testamento, vita instaurata in Giovanni Battista, vita rinnovata dallo Spirito Santo nella Chiesa. Essenziale per capire dunque il monachesimo e la sua eventuale abilitazione a dare una parola alla Chiesa e agli uomini. Ma questa qualifica di profezia è venuta progressivamente spegnendosi, ed è significativo che durante il Vaticano II i religiosi abbiano saputo percepirla ed esprimerla come decisiva per la loro identità. Così purtroppo nessuna allusione alla vita profetica dei monaci è presente nella Lumen Gentium e nella Perfecte Caritatis. Però nel dopo concilio è apparsa questa locuzione e si arriva subito dopo a Medellin, dove così si scrive alla fine di quel grande convegno ecclesiale: lungo la storia della Chiesa, la vita monastica ha avuto sempre, e con maggior ragione oggi, una missione profetica, quella di essere testimonianza escatologica. Nell'Evangelii Nuziandi Paolo VI domanda ai religiosi di vivere il radicalismo evangelico, dicendo che solo così la loro vita sarà profetica. Ed ecco, arriviamo al 94, al Sinodo sulla vita religiosa, a quell'instrumentum laboris cui Dossetti ed io abbiamo collaborato, in cui si assume chiaramente questo vocabolario e si dedica un paragrafo alla vita monastica quale segno profetico e trascendente. Ma cerchiamo di capire le condizioni dell'esercizio della profezia, del poter parlare agli uomini. Se la vita monastica è profetica, lo è proprio perché appartiene al popolo di Dio, perché sta nella Chiesa e perché grazie alla sua forma vitae può essere adatta al germinare della profezia e al suo esercizio nella comunità cristiana e tra gli uomini. A ben vedere, le condizioni in cui la profezia è stata esercitata, in modo che Dio parlasse agli uomini, sono le stesse che valgono per la vita monastica. In proposito, posso tentare un parallelo tra il ministero profetico attestato dalla Bibbia e il ministero profetico cui la vita monastica è chiamata. Il profeta è portatore della parola di Dio, parla a nome di Dio. Il monaco, la monaca, dovrebbe essere portatore e portatrice di una parola di Dio. Il profeta narra Dio, è la bocca di Dio con parole e azioni. E il monaco deve narrare Cristo, diventare una memoria di Cristo. Il profeta interpreta la storia della salvezza nel suo tempo e i segni dei tempi. E il monaco dovrebbe cercare di rispondere alla chiamata di Dio, attento ai segni dei tempi, rispondendo a quelle che sono le ansie più profonde degli uomini del suo tempo. E infine, come il profeta è sentinella per la casa di Israele, Così il monaco è sentinella che veglia e ricorda a tutti l'escaton, la venuta del Signore, il Signore che il monaco dovrebbe attendere con tutto il corpo. Infine il profeta svolge il suo ministero nella sua carne, assumendo quella vocazione che il Signore a lui particolarmente ha rivolto, la vocazione del celibato. Ebbene, il monaco proprio nel celibato assume quelle caratteristiche di annunciare che il regno è vicino e che le necessità del momento, come chiesero a Geremia il celibato, lo chiedono anche a lui. Però analizzando più da vicino alcune condizioni con cui si trasmette la vita monastica alle nuove generazioni e scegliendo anche semplicemente alcuni punti. Innanzitutto, una vita credibile ed affidabile. Non sto dicendo una vita leggibile. Qualche volta la vita monastica non è neanche leggibile. Ma deve essere affidabile, credibile. Deve essere tale come il profeta è capace di autorevolezza, di agisce. Perché questa exousia lo rende capace di parlare non come gli addetti alla religione, ma perché in sé ha una grande coerenza tra ciò che dice, ciò che vive, ciò che pensa. Questa credibilità emerge soprattutto quando davvero si vive ciò che si dice, quando si trasmette come parola annunciata quello che si tenta con tutti i limiti di vivere ogni giorno, quando si diffonde la carità non perché si parla dell'amore, ma perché si tenta la fatica di vivere il comandamento nuovo. Autorevolezza, exousia, non come un'autorità che si impone, ma come capacità di rendere credibile la parola, di rendere credibile la speranza che abita i monaci e le monache. Non dovremmo mai dimenticare che nel cristianesimo lo stile di vita, la forma di vita, vale quanto il contenuto. Questa è una verità che oggi è completamente elusa e anzi addirittura c'è chi teorizza nella Chiesa che non è vero, che non è necessario. Ma in realtà, a partire da Gesù, dal Vangelo, lo stile del cristiano deve essere assolutamente conforme all'Evangelo. L'operare deve avere uno stile che gli sia adeguato. Non si può dare una testimonianza nei contenuti e con uno stile invece che contraddice fortemente il Vangelo. C'è un'eclisse oggi nella Chiesa di questa verità. Ma allora perché lamentarci della nostra sterilità senza peraltro vedere nel nostro stile una controtestimonianza ed una ferita al Vangelo? I profeti non si giudicano soltanto dalle loro parole e neanche soltanto dai loro frutti, attenzione, perché i frutti noi non sappiamo neanche giudicarli. Ma dalla loro vita, perché lì troviamo le ragioni di un discernimento spirituale su di loro. Attenzione, parlare di affidabilità e credibilità non significa intendere che chi vive la vita monastica debba essere riconosciuto da tutti. Caratteristica della profezia è proprio quella di essere inascoltata nella Chiesa e dalla Chiesa stessa. Può darsi che i monaci siano ridotti ad essere un piccolo resto, ancora la profezia di Isaia, un piccolo resto che non trova spazio di ascolto all'interno della Chiesa. ma l'importante è che loro siano, per quanto è possibile, coerenti, che siano servi della parola di Dio, che mostrino di credere alle realtà invisibili, che sappiano annunciare il regno che viene. Poi, se anche la Chiesa non le riconoscesse pienamente, non è questo che può far loro cambiare la vocazione e la parola del Signore che hanno ascoltato. In questo senso, io amo ripetere che la vita monastica obbedisce alla regola dell'ecosistema. Se nella vita monastica c'è vita, vita evangelica e vita umana di conseguenza, non ci può essere l'una senza l'altra, allora la vita si moltiplica, è feconda. Se c'è dynamis, energia di vita e di fede, allora si suscita la fede, si è credibili, si è affidabili. Secondo punto, una vita che fa riferimento a quella di Gesù Cristo. La seconda condizione in cui si esercita la capacità profetica è quella di far riferimento a Gesù Cristo, alla sua vita, quale esegesi del Dio invisibile. Io, se ho capito una cosa nella mia vita e non so distinguere se da cristiano o da monaco, è l'exegesato del prologo di Giovanni. Dio non l'abbiamo mai visto, Dio non lo vedremo mai se non al di là della morte, ma il Figlio exegesato ce ne ha fatto l'esegesi. Dunque il riferimento va a Gesù Cristo. È vero che il monachesimo è un fenomeno antropologico, quante volte l'ho scritto anch'io. È vero addirittura che è un fenomeno panreligioso, nel senso che anche fuori, all'interno di altre tradizioni spirituali, pensate al buddismo. Ma il monachesimo cristiano o fa riferimento a Gesù Cristo o altrimenti non è un monachesimo nel quale si è iscritta una via di salvezza. Questo dobbiamo dirlo con chiarezza. E attenzione, quando dico Gesù Cristo faccio una sottolineatura. Non mi basta neanche che ci sia un riferimento a Gesù Cristo dicendo Gesù Cristo. Io vengo da una generazione in cui per troppo tempo si è detto ciò che di più caro abbiamo nel cristianesimo, citazioni di Saloviov, è Gesù Cristo. Formula che non basta, perché Gesù Cristo può essere creato anche da ciascuno di noi, deve essere un idolo, una proiezione che noi teniamo nel cuore. Vi rallegro un momento, esco dalla serietà. Io sono nato in una famiglia che Gesù Cristo era il primo comunista. Sono andato all'università, era un figlio dei fiori, era il primo hippie. Quando sono uscito dall'università era il gran rivoluzionario della teologia della liberazione. Poi è diventato addirittura il ristrutturatore di una società che cade come un muro sbilenco. No, c'è una formula per dire Gesù Cristo vera, che Gesù Cristo è il Vangelo e il Vangelo è Gesù Cristo. Se non abbiamo il coraggio di dire che Gesù Cristo è il Vangelo e il Vangelo è Gesù Cristo, possiamo avere Gesù Cristo molto caro, possiamo addirittura amare molto Dio, il teismo l'ha sempre amato, ma non siamo sulla via cristiana. E non basta essere degli uomini religiosi per essere dei cristiani. Ora il monachesimo deve fare questo riferimento senza nessun atteggiamento narcisistico, perché o il monachesimo è memoria evangelica. Questa è una formula straordinaria trovata da un padre gesuita che in Italia non è manco stato tradotto, tanto era poco amato dalla vita religiosa degli anni 70 del rinnovamento. Si chiama padre Jean-Claude Guy, che è quello che ha scritto le migliori pagine sulla vita monastica, e un libro suo sulla vita monastica è la vie monastique Mémoire d'Évangile, dove lui dice o fa memoria del Vangelo o non è vita monastica cristiana. Far memoria del Vangelo, ma ho sentito prima il riferimento a Don Giuseppe, ma è il riferimento anche a tutto il movimento domenicano, visto che qui siamo loro ospiti, ma anche il riferimento della mia comunità, i sommari degli atti, la comunità dei credenti, memoria evangelica, vita evangelica. Solo se la vita monastica riesce a fare memoria viva dell'esistenza, dell'azione e dello stile di Gesù, svolge il suo compito, e nella Chiesa e all'interno della società. Chiamati dal Signore, i monaci sono impegnati nella sua sequela, che è la norma ultima di ogni vita monastica. In questo cammino i monaci devono tentare, e la fatica la sappiamo, di assumere i tratti, i sentimenti, l'agire che fu in Cristo Gesù. E vengono così da Lui, con il quale vivono e dimorano, a Lui stesso resi conformi. Nella forma Gesù essi possono fare segno, possono essere memoria del Vangelo. Ma mi si permetta di dire che la vita nelle nostre comunità può far anche segno e riferimento all'uomo, cioè all'uomo vero, l'uomo come Dio l'ha voluto e pensato nella creazione, quell'uomo di cui Gesù è stato la narrazione, perché Gesù non ci ha solo narrato il Padre, exegesato, ci ha narrato il vero uomo, l'Adam per eccellenza. E allora è proprio così, che in questo umano servizio, che è sempre servizio del Signore, che noi possiamo davvero rendere presente la memoria di Gesù nella storia. Terzo elemento, una vita segnata dalla gratuità. La terza condizione in cui la vita monastica può parlare all'uomo di oggi e alle generazioni che vengono è la sua capacità di gratuità. Quella gratuità mostrata da Gesù nell'esercizio del suo ministero. Gratuità significa che la vita monastica, quando si interroga sul suo perché, non deve rispondere che cosa è meglio o che è vita migliore, e neppure domandando come Pietro, e noi che ne avremo? Voi sapete che in questo momento la vita religiosa cattolica è presa da un fremito. Siccome il Concilio ha detto che è una vocazione tra le altre, i religiosi attualmente sono in crisi e allora si domandano, e noi che ne avremo? E c'è la contestazione da parte di molti teologi della vita religiosa della Lumen Gentium come insufficiente, perché non fa vedere che i monaci sono vita di perfezione rispetto agli altri, una vita migliore. Ma è la domanda assurda di Pietro a Gesù, proprio quella sull'abbandono di tutto. E noi che ne avremo che abbiamo abbandonato tutto e ti abbiamo seguito? Domanda perversa. La vita monastica risponde al perché nel suo essere semplicemente, confessando di volere restare, ubbidire a una chiamata e di voler seguire il Signore e basta. La vita monastica non è qualcosa in più, non è qualcosa di meglio rispetto alle altre vocazioni e all'interno della Chiesa. Non vuole neppure un posto migliore nell'aldilà. Lasciamo ad altri di pretenderlo, Vorrei farvi notare che nella liturgia a qualcuno nella Chiesa è promesso dicendo siccome tu l'hai elevato tanto di qui, di là avrà un posto anche più alto di noi. Liturgia ambrosiana, per essere preciso. È dunque necessario che la vita monastica non faccia sforzi per presentare se stessa mediante termini corporativi, ma narri piuttosto la gratuità di quello che tenta di vivere solo perché il Signore che glielo ha chiesto. Ciò che le è chiesto è di sentirsi e dirsi evangelicamente inutile, dove l'avverbio e l'aggettivo sono ugualmente decisivi. Solo mediante la gratuità assunta con consapevolezza e dunque con convinzione gioiosa, ciò che la vita monastica vive, celibato, povertà, obbedienza, vita fraterna, offrirà il buon profumo del Vangelo. Una vita veramente umana, ma proprio in quella umanità conforme all'umanità del Figlio di Gesù. Gesù ha detto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E l'Apostolo ha più volte chiesto gratuità nell'annunciare il Vangelo. Se la vita monastica vuole essere eco schietta della parola, non dimentichi che la mancanza di gratuità svuota il suo servizio e comunque lo deforma. E dove c'è gratuità vissuta, c'è uno spazio, un clima di ospitalità, di fiducia, di accoglienza, di libertà, in cui anche i non cristiani possono sentirsi non estranei, ma accolti. Oggi regna il sospetto che tutto venga fatto per interesse, magari con ipocrisia, dissimulato, ma proprio per questo la profezia avrà maggiori possibilità di essere ascoltata e saprà essere lucida testimonianza di gratuità se saprà insegnare, far segno a un dono offerto senza pretesa né di ricompensa né di guadagno e neanche di un riconoscimento speciale da parte della Chiesa. Come esprimere la profezia? Credo che i segni maggiori attraverso i quali i monaci esprimono la profezia siano essenzialmente il celibato e la vita fraterna. Certo, si potrebbe dire che di fatto, essendo oggi la vita monastica caratterizzata dai tre voti, sono i voti stessi a essere capaci di un messaggio profetico. Ma siccome ritengo che povertà e obbedienza facciano parte della comune sequela di ogni cristiano al Signore, voglio leggere quelli che sono i due fondamenti della vita monastica, il celibato e la vita comunitaria, i due segni che anche secondo la mia esperienza sono quelli più eloquenti per le nuove generazioni. Ed è significativo che anche la congregazione dei religiosi con molta fatica si sta mettendo su questa linea con una particolare attenzione al celibato e alla vita comunitaria. Il celibato. Sappiamo bene che Gesù ad aver annunciato la possibilità del celibato quando ha parlato dell'eunuchia, dicendo: chi può fare spazio a questa parola, faccia spazio. Di fronte a questa parola di Gesù sull'eunuchia per il regno, i monaci, le monache, rispondono facendo spazio, rinunciando a coniugarsi, secondo quel comando che peraltro Dio ha dato nell'imprincipio della creazione, per vivere ed esprimere nel proprio corpo la realtà del regno veniente. E anche con il celibato cercano di conformare la loro vita a quella umana di Gesù. Se cerchiamo dunque di cogliere il senso del celibato nelle parole di Gesù, conosceremo che esso comporta una rottura con i legami del sangue, famiglia, nozze, rottura con i legami della terra, la patria, rottura con le proprie professioni. Non c'è nessuno che, avendo lasciata casa, terra, moglie, fratelli, genitori o campi per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente, insieme alle persecuzioni. Ecco, il monaco trova nella sua spogliazione, che a volte diventa miseria, lo so bene, Un mio grande amico, un monaco davvero spirituale, ha scritto un giorno il libro «Io ero giovane e ne fui persin turbato, grandeur et misère de la vie monastique», grandezza e miseria della vita monastica. Poi, diventando vecchio, ho visto soprattutto la miseria e poco della grandezza. Quella la devo credere ogni giorno con fede, la miseria la constato. Ma comunque è in questa spogliazione, che a volte diventa miseria, che noi possiamo acquisire una libertà, una semplicità, che non è disprezzo del corpo, ma che è un modo diverso di assumere la sessualità, è un'arte di vivere l'amore in modo altro. Nessuno può realizzare tutte le capacità dell'amore e della comunicazione, e diverse sono le possibilità di fecondità in una vita. I monaci accettano di vivere queste eunuchie in vista dell'agape, di quella carità che è il fine della vita cristiana, ma solo in altro modo rispetto a quelli che si coniugano e sono fecondi generando figli per il Signore. E proprio nell'apertura consentita dalla solitudine del celibato che si può anche scorgere la sua qualità profetica. Sarebbe interessante vedere quanti testi dell'Antico Testamento, nei commenti rabbinici, ma che sono presenti nei testi dei padri della Siria, dove il celibato è nient'altro una condizione per essere profeti, per ricevere una parola del Signore ed essere intenti all'assiduità col Signore, termini che non a caso ritornano in Prima Corinti 7. Nel monachesimo, in nome del celibato per il regno, si decide poi di amare chi ancora non si conosce. Per me è una delle cose più scandalose, ma tentiamo di viverle tutti i giorni. Marito e moglie si conoscono, si piacciono, decidono di amarsi. Noi arriva uno in comunità, prima di conoscerlo dobbiamo già amarlo prima. È paradossale, ma è proprio così. Nel celibato si ama prima l'altro di conoscerlo, il contrario di quella naturalità che avviene invece nel matrimonio, che prima lo si conosce e poi eventualmente a quel punto lì lo si ama. Tutto questo fa sì che il celibato cristiano sia vissuto anche attraverso la parola, il gesto, la vicinanza, e tutto questo è un'espressione che nel corpo piglia una valenza antropologica. Quando il celibato narra la castità cristiana, allora il segno vivente dell'apertura all'altro è segno che all'amore per Cristo e di Cristo nulla e nessun altro amore è anteposto, come dice la regola Benedicti. Se il celibato cristiano è così, allora è un segno escatologico, indica che questo mondo finisce. Rovescia il punto di vista ordinario sul mondo, fa segno che il Signore è veniente per donare un cielo e una terra nuova. L'altro elemento, la coinonia, la comunitas, è l'altra caratteristica della vita monastica, che certamente ha una valenza di profezia molto ampia. È il celibato che apre la possibilità a una vita di comunità. Attenzione, vita di comunità che non si ferma alla vita comune, alla vita di equipe, alla comunità psicologica o affettiva, ma è un vero e proprio esercizio di comunione. La coinonia è la vera essenza della vita comune cristiana, e la vita fraterna e di per sé profezia in atto, come ha detto alcune volte Giovanni Paolo II rivolgendosi ai monaci. Coinonia, certo, con Dio, che è comunione di amore, comunione fraterna che vuole estendersi per quanto possibile a tutti gli uomini. sempre secondo il già ricordato padre Jean-Claude Guy, la comunione fraterna è il fine e la ragion d'essere dei voti monastici. Basterebbe rileggere e contemplare quel frutto della Pentecoste che sono i sommari a cui ho già accennato per dire come la coinonia è la forma della Chiesa e i monaci sono capaci di dire alla Chiesa, tramite quel che vivono, quale dovrebbe essere anche la sua realtà di cui sono immagine. Noi stiamo appena iniziando a scoprire attraverso una conversione difficile e non ancora completata che la vita monastica non è solo vita comune, ma è vita fraterna, di comunione che è tesa, strutturata, regolata, perché si vive il comandamento nuovo dell'amore reciproco. Se in passato la vita monastica era pensata in vista solo dell'ascesi o dell'opera da compiere, oggi abbiamo riacquistato tutti la consapevolezza che una vera vita di comunione deve essere pensata in vista del servizio reciproco, come una vita in cui l'opera prima e al di sopra di tutto è amarci gli uni gli altri perché Dio dimora in noi, più di tutto il resto. E chi è anziano tra i monaci e ha perso i rigori di quando era giovane, dati anche dall'inesperienza e dalla idealità, sa che l'unica ragione che ci può far stare insieme è assolutamente il rinnovamento del comandamento dell'amore. Tutto il resto negli anni cessa. Tutto il resto negli anni cessa. Ma il comandamento dell'amore rinnovato ci fa amare l'altro con tutti i limiti fino alla fine, fino all'estremo. Giovanni 13. D'altronde Gesù ha detto: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vivete il comandamento nuovo, se avrete amore gli uni per gli altri. Pensiamo alla situazione delle nostre comunità, persone di origine diversa, di cultura diversa, di preparazione intellettuale diversa, ma nell'essere insieme, nel tentare di amarsi, basta questo per giustificare la loro esistenza e far scaturire la profezia, senza fare molto, ma questa presenza donata all'altro. Monaci e monache nella Chiesa dovrebbero essere davvero esperti di comunione, le loro comunità dovrebbero essere case di comunione e così sarebbero senza troppi programmi scuole di comunione. Ecco il vero miracolo. Quando in una comunità monastica ci si vuol bene, ci si ama veramente, si è tesi a quell'ad commoriendum e all'ad convivendum di cui ci dice Paolo nella seconda Corinti. Allora la comunione scaturisce come dono di Dio e rende possibile in noi ciò che noi non sappiamo portare a compimento. Concludo. Dagli itinerari che abbiamo appena percorso, per comprendere come la vita monastica può parlare all'uomo di oggi e alle generazioni che si affacciano, credo sia emerso che comunque la vita monastica deve essere capace di differenza, di alterità, sia nella Chiesa che nel mondo, non per un distacco, non per una separazione, ma per essere fedele alla propria chiamata. Il messaggio profetico risuona sempre come una parola altra, che non viene da carne e sangue, che non viene da capacità umane, viene soltanto dal Signore. E qui occorre attenzione. Vita profetica non significa vaticinazione. Vita differente non significa vita settaria, singolare, eccentrica. Vita profetica non significa assolutamente una vita che contesta con ribellioni, ma neppure una vita che si nutre del passato con nostalgia e non sa camminare con l'Iket Nunc della Chiesa, perché solo la Chiesa ci dà il passo di stare alla luce del Vangelo nel tempo. Il vero profeta, come amava dire Thomas Merton, sa essere anche nella Chiesa un marginale. O secondo l'espressione di Johann Baptist Metz, capace di una memoria eversiva. O ancora, come li definisce Jean-Pierre de Conchy, dissonanti. Compito dei monaci non esclusivo è quello di inoculare delle diastasi salvifiche nella cultura dominante, di essere memoria vivente delle esigenze del Vangelo e della grazia a caro prezzo. E devono ricordarsi che essi sono come quelle sentinelle intraviste da Isaia, sentinelle sulle mura di Gerusalemme che non devono né riposare e mai far riposare il Signore, Isaia 62, finché Lui non venga. Di più, devono avere anche il coraggio di una controcultura, se l'ispirazione evangelica lo richiede. A questo li abilita il loro essere separati da tutti e uniti a tutti, secondo l'espressione di Evagrio. Voglio concludere questa riflessione con un'immagine della vita monastica, a me molto cara, soprattutto oggi, in cui il monachesimo conosce quest'ora di grande crisi, di povertà soprattutto umana. Un'ora che comunque io mi sento di dire non è di decadenza spirituale. Altre epoche sono state davvero decadenza spirituale grave del monachesimo. Basterebbe guardare ai secoli recenti. Oggi non possiamo dire questo, e la virtualità del concilio, in ogni caso nella vita religiosa, ha esplicitato un sentire il Vangelo come legge, più che le costituzioni o eventualmente la spiritualità del fondatore. Forse solo per questo cantiamo il Te Deum. Ma in quest'ora di crisi dobbiamo cogliere l'ora pasquale. Un'ora pasquale in cui certamente qualcosa muore e qualcosa rinasce. Noi coi nostri occhi vediamo soprattutto avanzare la morte, è reale. E vi dico davvero io che sono stato andato quante in Francia nei monasteri ad abbeverarmi a comunità i cui abati erano santi, la Pierre Quivir, Mondecat, penso a André Louf, Chevton con Fanparis, che doveva essere qui, era Bose. Vi posso assicurare, è venuto giù per venire qui, da sabato era Bose, appena arrivato ha detto però mia madre morente, speriamo, doveva venire giù con me, e poi invece la madre si è aggravata e ha dovuto pigliare l'aereo ieri e tornare presso la mamma, che ormai ha 94 anni ed è sola, ma lui è l'unico figlio rimasto. Ecco, andavo da loro e i monasteri erano davvero scuole di spiritualità, con degli abati santi. E adesso, 20 anni che non hanno più nessuna entrata, né la Pierre Quivir, né Tamier, né Mondecat. E quando vado mi si stringe il cuore. Perché guardate, se anche qualche monastero va bene, mettiamocelo in testa, non significa nulla. Perché o tutti i monasteri riescono davvero a prendere l'eredità del monachesimo, ma nessuna comunità da sola riesce a far qualcosa, credetemi. E chi magari ha un po' più di vocazioni oggi, sempre col contagocce, non sia letto nel frangente di 10 anni o di 20. Se gli altri monasteri non hanno vocazione, neanche quelli che ne hanno, ancora contagocce ne avranno nei prossimi anni. Per tutti noi dunque c'è una bella immagine che prendo di nuovo dal profeta Isaia, al capitolo 6. A un certo punto Isaia legge la crisi che c'era nel popolo di Dio e domanda, attenzione, la domanda è precisa, fino a quando questa crisi? E Dio gli risponde, fino a quando resterà un piccolo resto. E uno si immagina un piccolo resto, una minoranza. Ma il Signore va avanti, fino a quando il grande albero viene potato, poi addirittura il tronco viene abbattuto, resterà solo un ceppo. Ma se quel ceppo è un ceppo santo, a suo tempo darà i virgulti. Quel ceppo, dice il Signore, è seme santo, non temete, è solo un'ora pasquale. Grazie dell'ascolto.
Thank you.